Ecco, stavo cercando questo filo conduttore che riguarda ancora un pochino la vita d'infanzia del Signore e direi di averlo trovato in un duplice elemento, o forse che è quando il Vangelo ci dice che la Madonna e San Giuseppe non comprendevano le cose che avvenivano, per esempio dopo che Gesù ha l'episodio di Gesù fra i dottori del Tempio, no? Dice San Luca, ma essi non compresero le sue parole. E subito dopo il Vangelo sempre dice, sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Cosa voglio dire? Voglio dire che potremmo anche aggiungerci quest'altro versetto: il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Cioè, che quando noi viviamo, no, non quando noi, visto che noi viviamo dentro la storia, dentro la nostra storia, noi la capiamo fino a un certo punto, cioè direi che non, un po' la capiamo, ma un po' non la capiamo. Per esempio, dire questa frase, il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui, significa cercare di entrare un pochino di più nel mistero della persona di Cristo, che però veramente è un mistero, cioè da una parte lui è Dio e quindi sa tutto, dall'altra però è anche uomo e quindi qui lo dice il Vangelo, no? Cresceva e si fortificava pieno di sapienza, cioè si ha il fatto che Gesù cresce, cioè che tante cose Gesù, che ne so, che Gesù bambino da una parte sapeva tutto, dall'altra che in realtà imparava tutto, come un bambino qualsiasi. Allora, come si mettono insieme queste cose? In realtà nessuno lo sa, nessuno lo sa. E allo stesso modo, anche se, cioè, è chiaro, sono un gradino infinitamente inferiore, anche Maria e Giuseppe non sapevano bene, cioè, chiaramente rispetto a tutti gli altri sapevano molto di più, ma cioè, sapere che cosa stesse accadendo lo sapevano veramente fino a un certo punto. Per esempio, se noi guardiamo l'episodio della presentazione di Gesù al Tempio, no? Che poi non è soltanto quell'episodio lì, ma sono due episodi assieme. Questa è l'unica festa in cui Maria e Giuseppe, scusate, in cui Maria e Gesù sono assieme, nel senso che la festa è nominalmente di due, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che Natale è la nascita di Gesù, chiaro che è la festa anche di Maria, che è la madre di Gesù, però Natale è la festa di Gesù. Invece quella del 2 febbraio, la presentazione di Gesù al Tempio, è la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Madonna. Questa è l'unica festa, diciamo così, liturgica in cui sono assieme sullo stesso rango Maria e Gesù. Ora, entrambe queste azioni, a guardare da vicino, sono azioni senza senso, no? Sono azioni senza senso perché Maria cioè la donna che doveva purificarsi era la donna che partoriva, quindi la donna che partoriva per tutte le questioni collegate col sangue doveva purificarsi, doveva fare questi riti di purificazione, ma Maria tutto questo non l'aveva avuto. E d'altra parte la festa della presentazione di Gesù al Tempio, che significava il fatto che il primogenito doveva essere consacrato a Dio, a Yahweh, e anche riscattato, no? Questo fatto, questa specie di compravendita per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescritta la legge, anche questo è un'operazione che non ha nessun senso. Perché? Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, primogenito, unigenito del Padre, il Verbo incarnato, che vuoi offrire? Cioè, no, è Lui che offre noi. Allora, noi ci abbiamo quindi Maria e Giuseppe che compiono queste azioni che non hanno senso, sostanzialmente non hanno senso, anche se non possono non compierle, perché come fanno a non compierle? Cioè, nel senso che a quell'epoca veramente era tutt'uno la dimensione civile, la dimensione religiosa. E quindi voleva dire veramente essere scomunicati, cioè non era possibile non farlo. Per cui compiono questa azione che devono compiere, e compiendo questa azione succede che in una maniera totalmente per loro sorprendente, un anziano, due persone anziane, no? Un anziano e un'anziana, anche qui dice Simeone, mosso dallo Spirito, no? Vedete come sempre l'azione dello Spirito Santo, e fa quella profezia in cui dice che Gesù è luce per illuminare le genti, no? Per questo il 2 febbraio è il giorno della candelora, perché la Chiesa con le candele, adesso per me le candele non sono più sinonimo di luce, per molti secoli invece le candele erano proprio sinonimo di luce, ecco, c'è il fatto che Gesù illumina la storia, no? Però, dice il Vangelo, vedi, il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. E in quel momento Maria, diciamo così, vede un po' quello che le sarebbe successo. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Cioè, vediamo, guardate che la presentazione di Gesù al Tempio, in cui sono legati Maria e Gesù, è un po' un preannuncio dell'ultima cena. Cioè, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che appunto, che Gesù viene offerto al Tempio. Voi sapete, no, che nell'ultima cena quello che avviene, cioè Gesù viene quando muore in croce, Gesù muore proprio quando, diciamo così, la religione ufficiale stava sacrificando l'agnello, quindi lui è il nuovo agnello, quindi prende il posto Gesù di tutti i sacrifici. Ecco, questo, quello che avviene nella presentazione del Tempio, è il preannuncio di quello. È come se si dicesse: sono finiti i sacrifici, è iniziata, sta per arrivare il momento in cui saranno finiti i sacrifici. L'unico sacrificio è quello di Cristo. Perché verranno svelati i segreti dei cuori? Perché fino a quel momento fare i sacrifici era qualcosa proprio di estrinseco. Cioè, io pagavo, compravo, peccavo, diciamo così, c'erano tutti i riti, no? Poi compravo, se avevo dei soldi, le colombe, oppure degli agnelli o delle vacche, e li uccidevo, però il mio cuore era, non era coinvolto in questa operazione. Uno dei motivi per cui la religione musulmana ha un certo successo è che è una religione totalmente estrinseca, cioè tu devi fai certe cose, per cui per esempio noi abbiamo fatto la meditazione sulla Quaresima, no? Sai che il parallelo tutto viene dalla Bibbia, no? Quindi è chiaro che, appunto, dicevo, c'è il Kippur per gli ebrei, c'è il Ramadan per i musulmani. Allora, noi abbiamo fatto tutta questa meditazione stamattina su il cuore, qua e là e su giù, no? Quindi che significa di fatto che il digiuno noi non lo facciamo, nel senso che è un, sì, oggi facciamo un piccolissimo digiuno, ma sono dei digiuni simbolici quelli che noi facciamo, perché quello che importa è il cuore. Invece il Ramadan, tutta la storia la sai, no? Che uno deve fare il digiuno da quando? Da quando a quando? Dal momento in cui non si distingue più il filo bianco dal filo nero. Quindi c'è il tramonto, a un certo punto non lo riconosci più. Quindi nelle ore in cui lo distingui, digiuno. Nelle ore in cui non distingui più, mangi quello che vuoi. Cioè, eccetera, eccetera. Allora, ti ricordi quello che dicevamo nella prima meditazione? Cioè il fatto di passare dall'essere padrone all'essere marito, no? All'essere sposo. Questa, diciamo, tutte le religioni precedenti al cristianesimo sono la consacrazione della sicurezza della schiavitù, del fatto che essere schiavi si sta bene. Peccato che non sei libero, cioè a parte la libertà, no? Si sta bene, perché tu sai quello che devi fare. E facendo, e questo ce l'abbiamo tutti, ricordiamoci che tutte le religioni ce le inventiamo noi uomini, quindi è chiaro che noi tendiamo a far diventare anche il cristianesimo così. Cioè io ricordo, è divertente questa cosa, che è divertente. Può essere divertente, può anche far venire da piangere quello che vi sto per raccontare, ma diciamo, per la beatificazione di Giovanni Paolo II, la canonizzazione di Giovanni Paolo II, mi ricordo che vennero a Roma, da un'altra parte d'Italia, due persone un po' legate, diciamo così, in quel momento perlomeno sembrava così, poi non voglio giudicarle al loro cuore. A questo discorso dell'apparenza, no? Voi sapete, quando uno va a queste messe, diciamo, ultiudinarie, non sa dove arriva fisicamente, cioè nel senso che San Pietro, via della Conciliazione, oddio, ma dove stai? Piazza Cavour, poi sono gli schermi, no? A Roma, gli schermi c'erano anche Piazza di Spagna. Questi qua venivano per la beatificazione o per la canonizzazione di Giovanni Paolo II. A un certo punto viene il problema, dice, cominciano a chiedermi, dice, ma poi noi dove possiamo andare a messa? Ma dice, come? Aspetta, non capisco. No, perché poi sai, uno, arrivi, non sai dove arrivi, ma se fisicamente io non riesco ad arrivare, per dire, a Via della Conciliazione, ma rimango a Piazza Cavour, ma quella vale come, cioè io vedo la messa alla televisione, cioè la vedo nello schermo, ma vale come messa? E poi, ma la comunione, come fanno a portarmi la comunione? Che ci sarà, capite? Questo è un problema pazzesco, cioè, lui dice, ma cosa stai dicendo? Calma, cioè, cosa stai dicendo? Ragiona, cosa stai dicendo? Cioè, stai dicendo che tu vieni da, poniamo, Milano, dormi non so dove, stai tutto il giorno per cercare di andare a messa in quel posto lì, vai oggettivamente, fai anche la comunione, perché poi a Roma in realtà i preti, a un certo punto in via Piazza di Spagna, sono usciti dei preti da una chiesa che stava lì a dar la comunione a quelli che stavano davanti allo schermo, come previsto dal vicariato, no? E diciamo, però in realtà non hai fatto il precetto la domenica nella tua testa, quindi magari se muori vai all'inferno nella tua testa. Ecco, questo è, cioè, questo è far diventare il cristianesimo una religione rituale, e lo facciamo, adesso io lo dico di loro, magari io lo faccio uguale, su altre cose, ma tu ti immagini, cioè uno dice, ma ferma un attimo, se io muoio adesso, Dio Padre mi dice, no, sì, ma Mauro, sì, è vero, c'hai 56 anni, sei sacerdote a 26, sei dell'Opus Dei, però quel giorno lì veramente a maestra non ci sei mica andato, quindi adesso mi dispiace, inferno, dice, come? Non sta in cielo né in terra, cosa del genere. Poi magari, diciamo, adesso fammi il ragionamento perfetto dal punto di vista dei manuali, magari non te lo so fare, sinceramente non ho proprio voglia di occupare neanche un neurone del mio cervello in questa cosa, quindi non... perché una cosa così assurda è come se, facessi un lungo viaggio per arrivare al matrimonio di mio fratello e siccome arrivo con un minuto di ritardo non mi fa entrare. Ah, ma il Vangelo dice sì, ok, il Vangelo dice, oh, ma mio fratello mi fa entrare, ecco, non so. Quindi ecco, tutti noi tendiamo però, perché in realtà il rito ci evita questa cosa qua. Ecco qua. Perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Cioè io preferisco infinitamente stare dentro le grinfie della legge, però essere sicuro che ci sto dentro, piuttosto che dire, oddio, ma tu veramente nel tuo cuore io amo o non amo Dio e gli altri, che poi è l'essenza del cristianesimo. Mamma mia, meglio non saperlo. Allora, in realtà noi non, la domanda che ci dobbiamo fare non è se li amiamo o se non li amiamo, la domanda è dire al Signore, Signore, tu vieni nel mio cuore, io ti do il mio cuore, dammi il tuo cuore, vivi tu nel mio cuore, so benissimo che nel mio cuore c'è del grano, ma c'è anche un sacco di zizzania, quindi tu purificami, tu purifica, fai quello che vuoi. Ecco, diciamo, è tendere, tentare di avere questo... questo clima di autenticità. Allora, quindi queste persone, da una parte, quindi, su Gesù non lo sappiamo tanto, anche se riguardava anche lui, però sicuramente riguardava Maria e Giuseppe su piani diversi, questo capire poco per volta esattamente loro chi erano, che dovevano fare, no? Anche quando nel Vangelo diciamo perché si avverasse la profezia, non è che loro l'hanno fatto, sappiamo, non è che loro, Maria e Giuseppe, si mettevano lì la sera, diciamo, leggiamo un attimo le profezie, così vediamo domani che dobbiamo fare. No, a parte il fatto che non ci avevano i libri, non sappiamo se sapevano leggere o se non sapevano leggere, ovviamente. Ma non funzionano così le profezie. Le profezie... La caratteristica delle profezie è che uno le capisce dopo che sono successe. Quindi, cioè, sono gli evangelisti che dicono, ah ecco, perché se avverasse quella profezia è avvenuto quel fatto. Quindi loro cercavano di, ecco, con tutto quello che potevano, di amore per di Dio, amore per l'uomo, cercavano di vivere. E allora, in questa situazione, quindi... capivano fino a un certo punto... conservavano le cose nel cuore, questo veramente viene detto più di Maria, che di, cioè viene anche di Maria, ma non di Giuseppe, comunque. E poi si dicevano le cose con chiarezza. questa famosa che chiama il Papa paressia, parola che magari manco sappiamo che ci fosse, no? Paressia, no? Parlarsi con chiarezza. E perché, come abbiamo visto ieri facendo la meditazione, quando abbiamo parlato della visitazione, del Magnificat, no? In realtà noi Dio lo troviamo soltanto nella relazione, siccome Dio è relazione, lo troviamo soltanto nella relazione. Cioè, quando noi, anche a me hanno insegnato che quando Dio crea l'uomo a immagine e somiglianza lo creò, no? E ci dicono, perché immagine e somiglianza? Perché l'uomo, a differenza dell'animale, c'ha l'anima spirituale. Questo è giusto. Però in realtà sappiamo che la creazione dell'uomo non finisce con la creazione dell'uomo, cioè di Adamo. La creazione dell'uomo è la creazione dell'uomo e della donna. No? Maschio e femmina lo creò. Cioè, in realtà la creazione dell'uomo è la creazione di una, siccome Dio è relazione, è la creazione di una relazione. Oltretutto, perché, e quindi così recuperiamo anche tutti i vari temi sulla creazione, eccetera. Io vi assicuro che tocchiamo tutti gli argomenti, anche se in un modo magari non proprio quello, diciamo così, consueto. Allora, perché il punto è che Dio, cioè perché crea, perché non, per esempio, perché Dio non crea l'uomo e poi crea la donna, punto. Perché la relazione sia autentica, sia vera, bisogna che anche l'uomo collabori con Dio nella creazione della donna. E come collabora? Sì, certo, poi diciamo il discorso della costola, ma prima ancora col discorso del desiderio, che nel suo caso è una nostalgia. Perché? Perché desidera qualcosa che non esiste, quindi non gli sa dare nome. Quindi non è che Adamo dice vorrei la donna, no. Adamo dice, cioè non dice niente, però diciamo sta male, ha una sorta di sofferenza perché è solo. Quindi Dio non lo sapeva, certo che lo sapeva, però Dio vuole, perché siccome vuole entrare in relazione con Adamo, lo crea in modo tale che Adamo possa avere il desiderio dell'altra persona accanto a sé, cioè della donna. E a quel punto poi c'è tutto il discorso, quindi che Dio crea uomo e donna, che significa che non sono due persone uguali, cioè sono due persone uguali come dignità, diritti, tutto quello che sappiamo, ma sono diversi nel corpo. Perché sono diversi? Perché la relazione ha bisogno di estremi diversi. Allora, quindi ecco, questo è il cristianesimo. Quindi allora succede che Giuseppe e Maria, cioè Gesù, Giuseppe e Maria in maniera diversa, comunque soprattutto Giuseppe e Maria, non capiscono, cioè capiscono gradualmente quello che succede, quello che accade loro, lo si vede chiaramente, no, nell'episodio di Gesù fra i dottori del Tempio. Maria custodisce le cose nel cuore e poi però hanno questa benedetta paressia, cioè parlano tra di loro. Per cui Maria, se uno va a guardare cosa dice Maria a Gesù, insomma, dice delle cose belle chiare, no? Ecco, figlio mio, perché ci hai fatto così? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ovviamente angosciati perché? Perché sapendo della minaccia, cioè della pena di morte che pendeva sulla testa di Gesù, è chiaro che la paura, avevano paura che in qualche modo avessero capito chi fosse, potessero, cioè quando uno c'ha paura, insomma, no? Questo è scomparso, che è successo? Quindi Maria dice angosciati, stiamo attenti, noi delle volte diciamo la parola ansioso, la diciamo come se fosse una specie di lebbra, no? E sai, un po' ansiosa, dipende, io, qualcuno di voi lo sa, ieri sera ero molto preoccupato che Don Giorgio non si bruciasse vivo dentro, con le sue stufette elettriche dentro la zona sacerdote, insomma, quindi, cioè non è che sia un male avere angoscia, avere ansia a volte. Certo, sì. Uno è ansioso perché teme che ci siano i pesce cani nella piscina di Calarossa, insomma, non va bene, no? Ma allora, e quindi parlavano tra di loro, si dicevano le cose con chiarezza. Allora, noi dobbiamo provare a fare questo. Ora, io mi rendo conto, questo è un argomento delicato, ma il Papa ce lo dice a noi, cioè a noi, ce lo dice proprio alla Chiesa, di usare questa benedetta paressia. D'altra parte, cioè, vedete, tra moglie e marito, qual è il problema? È chiaro che quando si sposano, diciamo, almeno in genere si vogliono bene, no? Poi succede che per forza, passando il tempo, per forza ci si ferisce. Non che uno lo fa apposta, ma se io mi dimentico una cosa che a te sta a cuore, ti ferisco. Allora, è fondamentale parlarsi, cioè il vero modo è parlarsi. Ma non parlarsi, cioè con qualcuno che sta sopra, eh. Cioè, io conosco tanti parroci, conosco, cioè, quindi adesso io non sto pensando soltanto all'Opus Dei, sto pensando in generale, cioè, non, allora, è chiaro che è difficile perché a volte è meglio non parlarsi, nel senso che se è peggio, succede un macello, aspetto, no? Però appena è possibile, per esempio io, innanzitutto uno potrebbe dire, io cercherò sempre di dire cose vere, magari non dirò tutta la verità, però quello che dico è la verità. A volte io non posso, purtroppo la persona che mi ascolta non è in grado di sentirsi dire tutta la verità, per qualche cosa, no? Allora, non gliela dico, carino. Però quello che gli dico è vero. E poi dobbiamo assolutamente trovare il modo di riuscire a dirci le cose tra di noi, cioè a livello orizzontale, la relazione è orizzontale. Oh, ma noi tutti i mesi recitiamo, come si chiama quella preghiera lì, simbolo atanasiano, no? In cui si dice che le tre persone, una non è sopra l'altra, tali, stali, ta, 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 è così, cioè, la relazione è orizzontale. È orizzontale la relazione, cioè c'è anche la relazione verticale che ha il suo senso tra gli uomini nella storia, ma potrei fare tanti esempi, non li faccio, perché non li faccio? Perché non voglio offendere nessuno, se no poi uno dice ma questo ce l'ha con me, no, io non ce l'ho con nessuno, quindi non li faccio. Tanto siamo tutti grandi e vaccinati e ce ne sappiamo fare solo gli esempi, no? Ecco. Allora, se noi non parliamo tra di noi, come hanno fatto Maria e Gesù e Giuseppe, siccome è inevitabile che ci si ferisca, ci si allontana. Punto. Cioè, allora, poi ci si può allontanare in diversi modi. Stare fuori tutto il giorno perché uno va a lavorare, no? Oppure semplicemente stare in casa ma come separati, cioè ci sono tanti modi, però ci si allontana sempre, cioè allora è inevitabile, come dice tu, io non vado mai dal medico, bene, prima o poi morirai, cioè adesso tutti moriremo, no, ma io non faccio mai il check up, bene, ecco, è inevitabile, cioè non è possibile. Non è possibile che se non ci si parla ci sia unità. È impossibile, matematicamente impossibile. Quindi questo dobbiamo trovare il modo, nel modo giusto, io se non dico che deve esserci un'amicizia, chissà che cosa, però un minimo di autenticità di rapporti orizzontale, senza passare attraverso una terza persona, ci deve assolutamente essere. Chiediamo alla Madonna che sia così. Ecco, un pochino per ciascuno di noi.